Fratello Giuseppe, tu mi hai detto che il Signore ti ha dato delle scritture su come avere e mantenere l'unzione di Dio. Puoi parlarci di questo?
Amen, amen. È un messaggio abbastanza sobrio che Gesù mi ha dato. Sono delle scritture, la prima Ebrei 12. È una cosa che fa fare molta attenzione, perché la Bibbia è piena di uomini di Dio, grandi uomini di Dio, che hanno perso l'unzione. E com'è che è successo? Può succedere anche a noi. Io comincerei con una scrittura qui, Ebrei 12, 14 a 17. Per cortesia, se la vuoi leggere.
Sì. Ebrei 12, 14 a 17. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati, che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento.
Non ci fu ravvedimento. Esaù cambiò idea e rivoleva la primogenitura che Giacobbe gli aveva, diciamo, in certo senso imbrogliato. Anche
cosa
Giacobbe
significa?
Gli ha sbagliato, poteva confidare in Dio, gli sarebbe arrivata lo stesso.
Cosa è la primogenitura? Cosa significa?
La primogenitura è come che Esaù era il primogenito e ereditava, diciamo, la maggior parte dell'eredità, infatti tutta l'eredità.
Cioè si tratta di cose materiali?
Di cose, di tutto, anche spirituali. Tutto ciò che Abramo possedeva e tutto ciò che Isacco ereditò passò al suo primogenito, che era Esaù, che poi se la vendette.
Cioè era la benedizione di Abramo che ha passato a Isacco e da lì passava al prossimo figlio?
A Esaù, era il prossimo figlio. Mm-hmm. Solo che Esaù se l'è venduta. Mm-hmm. Va bene, okay. Per un piatto di minestra. Ovviamente lui non è che lo volesse fare, lui non è che lui voleva vendersela per un piatto di minestra, voleva semplicemente prendere in giro Esaù. Però così come non devi nominare il nome di Dio in vano, neanche i doni di Dio. E Dio lo prese in parola. Mm-hmm. Lui credeva, oh, ma io scherzavo, però Dio non scherza.
Sì, perché questo mostra che non ha apprezzato la primogenitura.
Sì, e sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento, fu respinto. Cioè lui doveva ravvedersi subito, l'indomani, al momento. Subito. Scusa Giacobbe, mi dispiace, io ho sbagliato, Dio perdoni, ma la primogenitura non te la posso dare. Quindi la disprezzò.
Sì.
Credeva che, cioè, era diventata troppo familiare, era troppo a confidenza, tu per tu con Dio. Io la primogenitura, giocherello, me la gioco ai dadi. Per modo di dire, e Dio dice: va bene, hai perso. e Giacobbe ha vinto. Quindi adesso il discorso viene a noi. Noi abbiamo una primogenitura, qual è?
Non lo so.
Gesù è il primogenito, unigenito e primogenito di Dio. Non è solo la parola di Dio che è sempre esistita, e adesso è anche primogenito. Va bene? E noi, ricevendo Gesù, diventiamo primogeniti.
Ah, sì.
In Cristo siamo primogeniti, quindi siamo davanti all'Odicea, siamo davanti alle chiese mezzemorte, siamo davanti ai cristiani Esaù, quelli che si giocano la primogenitura di Filadelfia, della sposa di Cristo, per un piatto di lenticchie, per una carriera, un diploma, un lavoro, dei soldi, la donna sbagliata, l'uomo sbagliato. Un piatto di minestra, va bene?
Vuol dire che una volta che abbiamo Gesù nel cuore riceviamo la benedizione di Abramo?
Riceviamo, adesso è più grande, riceviamo la benedizione di Cristo, la benedizione di Abramo che passò ad Isacco, che passò a Giacobbe e Israele, era una rappresentazione della benedizione che abbiamo in Cristo, che adesso la benedizione, cioè la Chiesa di oggi è la stessa come la Chiesa di oggi si può separare tra la Chiesa Esaù e la Chiesa Giacobbe. Si può, ci sono la chiesa separata così. C'è la chiesa Giacobbe, Israele, che è l'Israele spirituale, che è la sposa di Cristo, che è la Filadelfia, che siederà sul trono di Cristo, a regnare insieme a Cristo, Apocalisse 2.26, Apocalisse 3.21, regnerà con Lui. Questa è Israele, questa è Giacobbe dello Spirito. E poi c'è la chiesa Esaù, che si vende la primogenitura per un piatto di lenticchie, di amare il mondo, di servire il mondo, di mettere il mondo al primo posto e Gesù al secondo posto, il Vangelo al secondo posto, invece del contrario, Vangelo al primo posto e il mondo al secondo posto. Capisci? Quindi oggi vediamo le due chiese, la chiesa di Esaù e la chiesa di Israele. Va bene?
Sì.
E questo lo vediamo anche Matteo 7, 21 a 23. Se vuoi andare lì, per favore.
Sì, Matteo 7,
7 21 a 23.
Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
Quindi Esaù profano, va bene, per una pietanza, vende la primogenitura, quindi viene respinto per la benedizione, e sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Questi qua non si ravvedono, moriranno così, se muoiono così, taluni si pentano, grazie al Signore. Però quelli che non si pentano, che non tornano alle buone opere e di corsa, prima che il fico venga tagliato, va bene, questi qui perderanno la primogenitura in Cristo, la primogenitura di Giacobbe, di Israele, che poi era quella di Cristo, che poi è quella di Filadelfia, che poi è quella della sposa di Cristo. Questa è la nostra primogenitura.
Allora, la benedizione, la primogenitura la riceviamo quando riceviamo la salvezza, quando Gesù entra nel cuore.
Sì,
e in che modo si può perdere la primogenitura?
Si può perdere una scrittura, Luca 9,62, per cortesia.
Luca 9,62. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Va bene la risposta?
E cosa significa guardare indietro?
Guardare indietro significa che Gesù ti chiama. Quando è che Gesù ti ha chiamato, Angela?
Quando ho ricevuto Gesù nel cuore.
Quando ho ricevuto Gesù nel cuore, esatto. E cosa hai fatto? Ti sei messo a fare carriera nel mondo o ti sei messa a... ti sei alzato le maniche come serva di Dio a servire il Signore e mettere Gesù al primo posto? Cosa hai fatto?
No, no, ho lasciato la carriera, che già ho provato di fare carriera prima e non ha funzionato.
Dio ti benedica. La tua scrittura è Matteo 24,13. Cosa dice già Angela?
Non lo so. Matteo 24.
Scrittura per te e scrittura
13.
Per me.
Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Capisci? Non è che i nostri nomi adesso sono scritti nel libro della sposa. Dobbiamo perseverare sino alla fine. Sì. Per questo che non posso dire fratello Giuseppe, la sposa, Angela. No, questo qui alla fine. No. Nessuno può dire questo. Non c'è la chiesa di Filadelfia. Anche se io mi ricordo una volta ho predicato in una chiesa che si chiamava la chiesa di Filadelfia. E questo è un pezzo di marmo che hanno appiccicato sull'edificio. Ma la chiesa di Filadelfia si vedrà in 2 Corinzi 5,10, quando davanti al tribunale di Cristo saranno assegnate le corone di sposa e la vergogna dell'Odicea. C'è anche la chiesa dell'Odicea, Apocalisse 3,14-16, parla di una chiesa dell'Odicea che Gesù dice, questa qui è la chiesa del vomito, non la voglio vedere. Quindi ci sono due chiese, c'è la chiesa del vomito, quella che amano il mondo, e Gesù al secondo posto, e c'è la chiesa sposa di Cristo, quelli che mettono Gesù al primo posto, non solo la decima offerta mensile, questo qui è secondario, importante, ma secondario, l'importante è dare il cuore, evangelizzare, mettere sull'altare Isacco moglie, la Isacca moglie, Isacco marito, gli Isacchi figli, i padri, tutti sugli altari, allora sei sposa di Cristo. Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie Signore.
E allora qui Gesù dice, Matteo 7, 21 a 23, dice, non vi conosco. Ma come questi qua andavano in giro a cacciare demoni in nome di Gesù, non vi conosco. La domanda è a noi adesso. Guardiamoci allo specchio, ci conosce il Signore? Quindi il modo per mantenere l'unzione, ok, è di tenere le mani sull'aratro e gli occhi avanti. Hai visto mai uno arare qui dove siamo in Sud America? Ancora arano con l'aratro a mano, col cavallo.
Cavallo, sì.
E hai visto mai arare il cavallo davanti, il mano sull'aratro e gli occhi dietro?
No.
Come una moglie
no.
di Lot?
No.
E non è così, così si ara.
No.
E così vai fuori binario.
Mm-hmm.
E c'è veramente da quello che devi seminare. Va bene, e allora in questo modo manteniamo l'unzione, in questo modo proteggiamo la primogenitura, va bene? Un'altra scrittura che Gesù mi ha dato è Galati 6, 7.
Sì, Galati 6,
se vai,
verso
se vai
7.
Lì, per cortesia.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Anche 8, stesso paragrafo.
Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna.
Alleluia, alleluia, Signore, aiutaci, Signore. Quindi dice, non ci si può beffare di Dio. Quindi dobbiamo proteggere la primogenitura. Non possiamo fare come Esaù che dice, va bene, ma tanto Dio è amore, io mangio la minestra e poi intanto riempio lo stomaco, poi si vedrà, Dio è amore, ma Esaù ha perso la corona. Nel Nuovo Testamento vediamo gente come Anania e Safira, quindi non è solo roba del Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento c'è gente che ha perso la corona. Gesù ha detto, chi mette mano all'aratro e guarda indietro non è dato il regno di Dio. No, questo non è il Vecchio Testamento, questo è il Nuovo Testamento. Ci sono le chiese come l'Odissea nel Nuovo Testamento, che perdono la corona, perdono l'unzione, diventano vomito, ha detto Gesù. Quindi lasciamo perdere il Vecchio e il Nuovo Testamento. I premi sono, diciamo, il principio di come essere premiati in cielo, rimangono gli stessi. Daniele 12, versetti 2 e 3 parla che la risurrezione, c'è una risurrezione, ma ci sono due direzioni, uno Laodicea e l'altra Filadelfia. Daniele 12, 2 e 3, vogliamo leggere?
Sì, va bene, sì,
se vuoi.
Sì, Daniele 12, 2 e 3.
Sì, verso 1 parla della tribolazione, quando l'arcangelo Michele, lo stesso arcangelo Michele di Apocalisse 12, e che è la stessa tribolazione di Apocalisse 12, 3 anni e mezzo, è lo stesso parallelo qui, Daniele 12, 1, tribolazione dell'anticristo, cristiani perseguitati, sarà grande afflizione, e dopo la tribolazione, dopo c'è la risurrezione, c'è il rapimento, cosa dice 2 e 3?
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
E quelli che sono fedeli?
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Alleluia, la giustizia è Cristo, quindi per insegnare giustizia bisogna insegnare per forza Cristo. Questi brilleranno come stelle, gli altri invece si vergogneranno, vergogna eterna. Qui vediamo esattamente la Laodicea, va bene, di Apocalisse 3, 14 al verso 2, e vediamo la Filadelfia, Apocalisse 3, 7, nel parallelo di Daniele 12, verso 3. Due chiese.
Allora vuol dire quando il Signore ti chiama, ricevi la salvezza, ricevi la primogenitura, non puoi tornare a servire più il mondo, perché se torni a servire il mondo perdi la unzione. E questo credo che l'ho sentito tante volte anche io, anche se vivo in una comunità di missionari, ho dedicato tutti i miei giorni a Dio, ho dei momenti quando penso più a me stessa, ai miei interessi, alle cose terrene, quando non sono così interessata nelle cose spirituali, e sento che non sono così collegata con Dio e il mio cuore diventa più duro, non sento più la presenza del Signore. È come se l'unzione diventa sempre più piccola, finché subito torno da Gesù e dico, Signore, perdonami, sono stata stupida a pensare alle cose del mondo. E in quel momento subito sento la presenza dello Spirito Santo. Quindi è vero che l'unzione va e viene, dipende dalla posizione del cuore.
Guarda, c'è una scrittura in Giudici 16 che parla di questo, è perfettamente ragione. Parla di una donna che tormentava un profeta di Dio, un uomo di Dio, lo tormentava sessualmente.
Oh.
E quindi questo uomo era un uomo di Dio, potente, e questa qui però si era messo a avere sesso con la donna sbagliata, e questa qui lo tormentava, lo torturava psicologicamente.
Mm-hmm.
Leggiamolo. E poi questo uomo di Dio perse l'unzione perché è andato a letto con la donna sbagliata. Attenzione con chi vi sposate, attenzione con chi vi unite, perché in questo caso si è unito con la donna sbagliata, va bene, e ha perso l'unzione e ha fatto una brutta fine, uno dei più grandi uomini di Dio della Bibbia. Leggiamo Giudici 16, 16 al 21 devi andare.
Giudici 16, 16. Ora, poiché essa lo importunava ogni giorno con le sue parole e lo sollecitava con insistenza, egli ne fu irritato a morte. Di chi parla?
Leggilo, chi lo dice? Leggi tutto il passaggio. È Sansone, va bene?
È Sansone.
Adesso lo scandisce chiaro e tondo. E la donna si chiama Dalila, una famosissima storia, va bene? Allora dice che con le sue parole cosa faceva? Lo tormentava.
Sì.
Avanti.
E le aperse tutto il cuore e le disse: non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo a Dio dal seno di mia madre. Se fossi rasato, la mia forza se ne andrebbe, diventerei debole e sarei come qualsiasi altro uomo. Quando Delila si rese conto che egli le aveva aperto tutto il cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dir loro: venite su questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono con sé il denaro.
Quindi lui non doveva rivelare questo segreto. Ha tradito Dio, ha tradito il patto con Dio. Va bene, e Dio poteva lasciargli la forza, ancora la potenza, capelli lunghi o corti, però Dio cosa ha fatto? Lui ha rotto il patto con Dio e Dio ha rotto il patto con lui. Il patto che abbiamo con Dio non è come la salvezza che non si può perdere. Va bene, che qui Sansone non perse la salvezza, però perse la vita, eccetera. Leggiamo tutta la storia.
Però il fatto che lui, Sansone, ha rotto il patto con Dio, non è il fatto che ha rivelato questo segreto, ma è il fatto che si è messo insieme con questa donna sbagliata.
Non esattamente, quello era un peccato. Quello già era un peccato, certamente, è proibito dalla legge di Mosè.
Ah, okay.
Però lui perse l'unzione quando rivelò il segreto.
Ah, okay.
So, quello era un peccato che Dio ancora gli perdonava. Capisci? Un peccato brutto?
Sì, però perché un peccato conduce a un altro e a un altro e a un altro. Quindi così è caduto sempre più giù.
È caduto nella fossa. Leggiamo tutta la storia.
19. Ella lo addormentò quindi sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece radere le 7 trecce della testa di Sansone. Poi cominciò a maltrattarlo e la sua forza lo lasciò. Allora egli gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli si svegliò dal sonno e disse: io ne uscirò come tutte le altre volte e mi svincolerò. Ma non sapeva che l'Eterno si era ritirato da lui.
L'Eterno si era ritirato da lui, non lo sapeva neanche.
E i Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi. Lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo. E fu posto a girare la macina della prigione.
Quindi lo misero come un animale che era forte, era sempre un uomo forte, anche se ha perso la potenza sovrannaturale, a girare una macina per circa, l'avrà girata per almeno un anno questa macina.
Wow.
Come lo sappiamo?
Perché i suoi capelli sono cresciuti
esatto,
di nuovo
esatto,
in prigione.
Perché i capelli non è che crescono, cioè se i capelli arrivare a un livello quasi di nazireato, quindi lunghi, non poteva essere capelli normali. Quindi 8-10 mesi, un anno circa. Un anno a girare una macina con gli occhi cavati, accecato. Quindi sfido che alla fine ha detto: Signora, fammi morire, che mi possa vendicare. E poi sì, a un certo punto lui, Sansone, si è pentito.
Sì, ed ecco.
Che qui vediamo il perdono di Dio di nuovo. Appunto dicevo, se Esaù si fosse pentito, lui era ancora in tempo a pentirsi, però Dio, che conosce il futuro, aveva profetizzato che sarebbe andata a Giacobbe la primogenitura. Dio sapeva già che Esaù avrebbe scelto di non pentirsi, va bene?
Allora, mantenere la nostra primogenitura dipende dalla nostra obbedienza?
Dipende da se noi onoriamo Dio o il mondo. Cioè, qui Sansone ha onorato il mondo. Cioè, per andare a letto con questa donna, va bene? E lui ha rotto il patto con Dio per rimanere, per tenersi questa donna. Una donna che se l'ha venduto per 30 denari. Un pacco di soldi, è una Giuda. Questo mostra che non puoi fidarti di nessuno. Io non mi fido neanche di me stesso.
Sì.
Capito? Se io la tribolazione io respingerò il marchio della bestia, sarà per grazia di Dio, non perché il signor fratello Giuseppe è così in gamba. No, assolutamente. Quando Pietro ha detto a Gesù: io sono in gamba, tutti ti abbandonano, io no. Va bene? E Gesù dice: ah sì, guarda, il gallo non canta che tu mi tradisci 3 volte. Perché appunto se lui teneva la bocca chiusa, questa Dio non l'avrebbe guidato a questa tentazione. Capisci? Come Luca 4 verso 1 dice: Spirito Santo guidò Gesù ad essere tentato. È Dio che guida alla tentazione per vedere se la cosa funziona. Se. E quindi questo qua si è venduto la sua primogenitura in un certo senso, e quindi la sua unzione. E il Signore si separò. Va bene.
E come si fa a proteggere la nostra unzione?
Con l'ubbidienza, ubbidendo a Gesù, ubbidendo alla nostra chiamata. Quando riceviamo Gesù nel nostro cuore e noi siamo morti in Cristo, allora è la nostra scelta. Possiamo guardare indietro, mano all'aratro, guardare indietro, e non diventiamo adatti al regno di Dio. Quindi, però, come fa un cristiano che è salvo e non essere adatto se è salvo? Semplicemente andrà nel regno del cielo, ma non andrà da Dio, non andrà dove c'è il regno del cielo. Ci sono, nella casa mia ci sono molte dimore, ha detto Gesù, Giovanni 14, ci sono molte dimore. Quindi c'è il regno di Dio, ci sarà il regno di Dio, perché c'è, e poi ci sarà il regno di Laodicea, cioè sempre in cielo, non al lago di fuoco, però dove c'è Laodicea, dove c'è il vomito, e Dio non vive dove c'è quello che Gesù ha chiamato il vomito, Apocalisse 3:14, va bene. E quindi c'è il regno dove c'è Dio, il trono di Dio, Apocalisse 3:21, il trono di Dio, e poi c'è altri posti, dove ci sono quelli che Saul che si è vergognato, Anania e Safira che si è vergognato, re Saul e Anania e Safira sono un esempio, Vecchio Testamento e Nuovo Testamento, che hanno perso l'unzione. Re Saul, il grande re, che tutto un tratto si è messo a seguire la sua carne, va bene, essere onorato dagli uomini invece da Dio, così Dio gli ha tolto l'unzione, l'ha data a Davide. Anania e Safira lo stesso, va bene? Quindi cerchiamo di non tentare Dio a toglierci l'unzione, va bene? Perché quando mettiamo le mani all'aratro e guardiamo indietro, stiamo tentando Dio, come Esaù, a toglierci l'unzione. Ma Dio non me la toglie, perché il Papa ha detto che Dio ama tutti, e anche musulmani e indù vanno tutti in cielo, ha detto il Papa. Sì, l'ha detto il Papa, ma non lo dice Gesù però, ma non lo dice la Bibbia, va bene? Dice che non sei adatto al regno di Dio. Quindi lo stiamo tentando, se mani all'aratro guardiamo al mondo, stiamo tentando Dio. Se mettiamo il lavoro, il diploma, la scuola, l'università, cioè 20 anni per finire l'università, un altro 20 anni per pagare l'università, comprarti una casa, un terreno, e poi sei già all'autunno, ti rimangono altri 20 anni e buonanotte, preparati la cassa da morto. Hai dedicato un quarto di vita all'università, l'altro quarto a pagarti l'università e a ripagare i genitori nel caso, e a fare un po' di soldi per comprarti la villetta sulla montagna o al mare, e già siamo ai 40 anni. Sì, ma però questo, se tutto va bene, e se non va bene, sotto i debiti, come la maggior parte dei dottori, diplomati, ingegneri sono. Va bene, meglio fare il falegname come Gesù, suo padre, putativo.
Sì, okay. Sì.
E allora cerchiamo di decidere, fratelli, cerchiamo di tenere gli occhi su Gesù, gli occhi sull'aratro, e in questo modo la domanda da farci è se stiamo proteggendo con tutto ciò che abbiamo la nostra primogenitura, protegge la primogenitura in Cristo contro tutto ciò che il mondo ci dice, e cerchiamo di non disprezzarla come fece Esaù e compagnia bella, d'accordo?
Una cosa, fratello Giuseppe, considerando che la maggioranza dei nostri fratelli purtroppo sono circondati dal mondo, situazioni mondane tutto il giorno, problemi mondani, è difficile rimanere sempre spirituale e pensare sempre con la mente di Cristo e non essere carnale nella tua mente. E come possono loro rimanere nella unzione e connetti con Gesù in queste situazioni che tutti i giorni sono assaliti di cose mondane?
Non è mica difficile, Giosuè 1:8 parla di quello. Vuoi andare lì?
Sì.
Grazie.
Giosuè 1.
Questa scrittura ti risponde.
Giosuè 1:8?
Sì.
Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.
Allora, la risposta scritturale è questa: devi meditare sulla legge. La legge non è di Mosè, per noi è la legge di Cristo, la legge del Vangelo, la legge del dedicare tutta la nostra vita a Gesù, quindi meditare. Se noi non meditiamo sulla legge del Vangelo, sulla legge di Cristo, sulle scritture di Cristo, per quale motivo noi, Angela, e noi abbiamo, il Signore ci ha guidato a fare un grande sforzo, diciamo, e il Signore ci ha aiutato a creare una cosa che si chiama corso biblico. Per quale motivo? Perché noi nella nostra chiesa vogliamo che i nostri fratelli abbiano qualcosa di ispirante, di bellissimo scritturalmente parlando, che tutti si sono, fino adesso non abbiamo ricevuto un reclamo, tutti si sono complimentati di come questo corso biblico profetico che diamo gratuitamente a chiunque lo chiede, è solo scritture, è tutto in audio, puoi ascoltarlo quando viaggi in macchina, quando cucini, quando lavori, se tu lavori in una fabbrica ti metti l'auricolare e l'ascolti, un corso biblico di 5 mesi, va bene, gratis, che inviamo a tutti, per grazie di Dio, Dio benedica i fratelli però che sostenitori che ci aiutano ogni mese, grande il vostro premio nel cielo, siete voi che ci permettete di dare tutto gratis, grazie e grazie, va bene? Con questo corso biblico i fratelli della nostra chiesa e i fratelli non della nostra chiesa potete richiederlo, va bene? Di 5 mesi, un corso profetico, le scritture più importanti della Bibbia, i messaggi più importanti, va bene? Questo qui aiuterà chi di voi desidera farlo a meditare sulla parola, a meditare su Gesù, come ricevere il battesimo Spirito Santo, come andare a evangelizzare, come interpretare le profezie bibliche. Va bene, questa è la tua risposta, Angela.
Grazie.
La tua risposta è il corso biblico.
Sì.
Va bene, poi certo, se uno appartiene, che so, Testimoni di Geova, mormoni, e loro hanno i loro corsi biblici, o cattolici, quello che è, o evangelici che seguono il loro corso biblico, ma che lo seguano. Io ci sono chiese come Testimoni di Geova che non vado d'accordo, per esempio, dottrinalmente, però questo cercando di dire che se non vi piace il mio corso biblico, va bene, cercate per un altro, ma un corso dovete fare, perché oggi uno apre la Bibbia e non è che la capisce oggi. Tu parli con un prete cattolico e ti dice il libro dell'Apocalisse è tutta allegoria, ma non perdere tempo a leggerla. Ci hanno scritto i fratelli cattolici, ci hanno detto: guarda che il prete mi ha detto di non leggerlo neanche perché quello è roba da protestanti. I fratelli evangelici hanno detto: ma no, il mio pastore non parla mai dell'Apocalisse. Quindi le profezie oggi purtroppo non è che molte le insegnano, va bene?
Sì, sì.
Allora questa è la risposta. La tua domanda era come si fa a mantenere le mani sull'aratro, no?
Sì, come rimanere spirituali in un mondo così carnale e così terreno e così fuori dallo spirito di Dio.
Guarda, io c'ho 6 figli, quando vanno a dormire la sera, piccoli e grandi, chi ancora non è fedele a farlo, i piccolini andiamo lì la sera, io ho mia moglie, andiamo lì e li fa dormire con la parola, alla mattina si sveglia, mia moglie è lì e fagli aiutare a memorizzare le scritture, sempre in modo ispirante, la chiave per imparare la parola, memorizzare e l'ispirazione, bisogna ispirare i ragazzi, va bene? Quindi non solo meditare io e te, ma meditare la nostra famiglia, insegnare ai nostri figli a meditare, e questo risponde a tutto, va bene?
Sì, grazie. Allora Giuseppe, se ho capito bene, per mantenere l'unzione bisogna rimanere sulla strada angusta e stretta e non guardare a destra e a sinistra, ma sempre gli occhi fissati su Gesù.
Sull'aratro, mani sull'aratro, Gesù davanti, la sua luce, e dietro il mondo. La croce davanti a me e il mondo dietro di me.
Amen, amen.
Amen. E con questo siamo alla conclusione e cominciamo dove abbiamo cominciato, adesso finiamo. E quindi queste sono le scritture che il Signore mi ha dato, fratelli, fatene tesoro, copiatevele, meditatele e vi aiuteranno a mantenere la corona, vi aiuteranno a non perdere l'unzione, vi aiuteranno a non perdere l'unzione di sposa di Cristo, vi aiuteranno a camminare, va bene, nella benedizione del Signore, benedizione non solo finanziaria, ma benedizione innanzitutto spirituali, benedizioni matrimoniali, benedizioni familiari, sul lavoro, va bene, avendo imparato, va bene, che il lavoro viene dopo e Gesù viene prima. E allora lì c'è la benedizione di Dio, c'è l'unzione, meglio fare il falegname come Gesù, che era stato un falegname fino a 30 anni, però nella grazia di Dio, che essere direttore di una grande banca, direttore della Fiat, va bene? Direttore della Fiat, cosa ha fatto? Poveraccio è morto, chissà se questo era nato di nuovo, nessuno lo sa. E allora terminiamo adesso, siamo arrivati alla conclusione, dove abbiamo cominciato? Queste sono le scritture, per avere e mantenere l'unzione di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Anzi, concludo con due parole.
Grazie, Signore.
Di preghiera, che il Signore vi dia l'unzione, che il Signore vi dia la benedizione, che il Signore vi guidi attraverso queste scritture e altre che potrete trovare, su come avere e mantenere l'unzione di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, pregate con me, fratelli.
Grazie, Signore.
Signore Gesù Cristo, ti dedico il mio cuore.
Dedico il mio cuore.
Signore Gesù, aiutami a essere fedele.
Aiutami a essere fedele.
I fratelli nuovi che ancora non ci conoscono, che non sanno neanche se magari qualcuno non saprà neanche se è salvato, pregate anche voi, fratelli, per ricevere Gesù, se volete. Signore Gesù,
Signore Gesù,
entra nel mio cuore,
dammi
la vita eterna, perdonami i peccati, benedicimi, battezzami, riempimi col tuo Spirito Santo,
il
battesimo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Liberami
da qualunque attacco del diavolo, oppressione demoniaca, vattene, Satana, sotto i piedi di Cristo. Aiutami a essere una benedizione, Signore, per te, per le pecore, per la mia famiglia. Signore Gesù, voglio avere la tua unzione, la voglio mantenere per la tua gloria, non per scopi materiali, ma per dare gloria a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen, Signore. Te lo chiedo con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutto il mio corpo spirituale, tutto il mio corpo carnale, tutto, Signore, ai tuoi piedi. Abbraccio la croce, nel nome di Gesù Cristo, amen. Fratelli, scriveteci, vi amiamo, vi benediciamo, siete le nostre preghiere, fratellini nuovi e sorelline, scriveteci, vi risponderemo di sicuro.
Grazie,
e se volete
Gesù.
Il corso biblico, scrivete tranquillamente. È gratis, è bellissimo e Angela ve lo manda.
Amen.
Nel nome di Gesù
Volentieri.
Cristo, amen, gloria a Dio.
Amen. Ciao dolci fratelli, vi vogliamo bene.
Amen.